Sempre alla ricerca di posti poco conosciuti della nostra bella Italia, oggi vi voglio portare con me in un luogo talmente suggestivo da perdere la testa. Andiamo a visitare un'abbazia che si affaccia sul mare, l'antica abbazia di San Vito, in una piccola frazione di Polignano a Mare in Puglia. L'abbazia di San Vito fu progettata nel corso del X secolo e venne costruita a ridosso di un piccolo porto. La struttura originale nel corso dei secoli ha subito numerose modifiche, arricchendosi di particolari barocchi, come la scenografica scalinata esterna che dalla corte conduce al loggiato con affaccio sul mare. Il recinto murato che la circonda è delimitato da quattro torri angolari e dai porticati che per secoli hanno accolto pellegrini provenienti da tutto il mondo per chiedere l'intercessione di San Vito, noto soprattutto come protettore dalle punture delle tarantole. L'abbazia benedettina su cui aleggia un'antica leggenda sorge lungo un antico luogo di sosta dell'antica via Traiana che da Benevento arrivava a Brindisi. È una delle cose da vedere assolutamente nel nostro viaggiare alla scoperta della provincia di Bari. Secondo un'antica leggenda, una nobildonna salernitana di nome Fiorenza, che stava annegando nel fiume Sele, venne miracolosamente salvata da San Vito, che le chiese in cambio di portare le sue spoglie in un luogo preciso in Puglia. La donna mantenne la promessa e portò le spoglie del santo in quel luogo dove furono custodite dalla comunità monastica basiliana che abitava appunto nelle grotte sotto l'attuale abbazia. In seguito fu abitata dai frati benedettini, ma la storia dell'edificio ebbe però una vita travagliata in quanto nei secoli successivi si succedettero vari domini e vi si insediarono anche i monaci francescani che resero il luogo meta di pellegrinaggi fino al XIX secolo, quando per trovare un po' di pace dopo la soppressione degli ordini monastici il monastero fu inglobato nel palazzo marchesale dei Tavassi la Greca, che ancora oggi ne detengono la proprietà. L'edificio sacro è caratterizzato dalla chiesa romanica, costruita sulle rovine dell'antica torre romana e alternata a sua volta dalla sovrapposizione di una costruzione adibita a sede del convento. L'aspetto rilevante della chiesa a tre navate è costituito dall'impianto con tre cupole in asse e con volte a botte nelle navate laterali. Sono ben visibili ancora i segni di un sistema difensivo contro le incursioni dal mare. Le mura all'interno la torre masseria del XVI secolo e sul mare la torre costiera. L'interno, restaurato negli anni 60, conserva ancora un prezioso trittico dei santi Vito, Modesto e Crescenza, risalente alla fine del 1600, e nel piccolo museo sono conservati invece gli ex voto e 12 tele raffiguranti gli apostoli, anch'esse risalenti al 600. Non posso non immortalare la singolare immagine di questa maestosa costruzione barocca che si affaccia sul porticciolo, dove tranquille sono ormeggiate barchette dai vivaci colori. Un colpo d'occhio davvero inusuale per noi che siamo abituati a mille situazioni delle più differenti, ma sicuramente non a vedere un monastero che si specchia su un quieto porticciolo in riva al mare. Rimango così seduta a godermi lo spettacolo prima di avviarmi a visitare un altro dei luoghi che meritano tutta la nostra attenzione. Adagiata su uno sperone roccioso a picco sul mare azzurro, Polignano a Mare è sicuramente uno dei borghi più belli di tutta l'Italia e il merito non è solo per il suo mare, ma anche per il centro storico con le bianche casette in pietra, le logge, il labirinto di stradine e le terrazze fiorite da cui ammirare il mare. È una città da visitare con lentezza, dove rivivere il fascino della tradizione e l'autenticità tipica dei piccoli centri. Ma sicuramente la notorietà di Polignano è dovuta anche al fatto di avere dato i natali a Domenico Modugno. E chissà se pensò alla sua città quando scrisse Nel blu dipinto di blu. Sta di fatto che la piccola caletta Lama Monachile ha un'acqua così azzurra da lasciare senza fiato chiunque. È il luogo più conosciuto in assoluto di Polignano. Due pareti di roccia strapiombo e una piccola insenatura nel mezzo. Il nome la dice lunga, infatti pare che Monachile deriva dal fatto che in origine qui si trovassero numerose foche monache. Dal ponte borbonico che la sovrasta, alto 15 metri, si può osservare tutta la cala che inevitabilmente in estate è piena zeppa di gente. Ma la vista mozzafiato sulla cala la si ha anche dopo aver percorso la scalinata che si trova dietro la statua del cantante, al termine della quale si accede a una superficie piatta di roccia che fa da terrazza. Da qui infatti si ha la vista sulla cala, la scogliera e il centro storico con le sue case bianche che si affacciano sul mare. Un must per chi vuole realizzare qualche bello scatto del paese. Credo che se a Modugno avessimo chiesto di consigliarci su cosa vedere a Polignano a mare, ci avrebbe indicato senza dubbio questa terrazza. Non c'è posto migliore, infatti, per cantare a squarciagola quei versi che recitano: Ma guarda intorno a te che doni ti hanno fatto, ti hanno inventato il mare. La zona più interessante di Polignano è indubbiamente il suo piccolo centro storico. Ci arrivo passando sotto un arco marchesale detto Arco della Porta. Ammetto di aver speso parte della mia giornata a Polignano girolando per le viuzze del paese, in cui si sente ancora l'eco di culture diverse come quella araba, bizantina, spagnola e normanna. Un mix di stili decorativi, colori e profumi che rendono Polignano a Mare un luogo perfetto in cui perdersi almeno per un paio d'ore. Molto interessante è il Palazzo dell'Orologio, che ancora oggi viene caricato a mano da una signora del posto. Ma a Polignano è di casa anche la poesia, attenzione! Un barese, infatti, che ha scelto di firmarsi Guido il Flaneur e che dal 1984 ha deciso di vivere qui, ha dipinto poesie in ogni angolo del paese, portando versi di grandi poeti e scrittori, oltre ai suoi, sulle porte delle case e sulle scale delle viuzze. In accordo con i proprietari degli edifici, ha regalato poesia a chiunque passasse. Un'idea che ritengo romantica e geniale al tempo stesso. Le parole dipinte da Guido, infatti, accompagnano il visitatore e lo invitano costantemente a godere della meraviglia e della magia di Polignano. Ed ora la curiosità mi porta all'interno della costa e precisamente nell'entroterra di Polignano per andare a scoprire un ortaggio che qui è davvero speciale. Sto parlando delle carote. Eh sì, perché qui se ne vedono davvero di tutti i colori. Chi si aspetta di trovare le classiche radici arancioni avrà infatti una bella sorpresa, trovandosi davanti agli occhi ortaggi dai colori sgargianti e dal sapore delizioso, che ben si adattano alle ricette più svariate. Viola scuro, arancio, giallo tenue, giallo intenso, rosso. La coltura di queste carote viene praticata ancora come un tempo mediante la selezione dei semi da parte degli agricoltori che scelgono ogni anno quelli delle piante migliori messe a dimora separatamente dalle altre senza badare al loro colore. Si tratta quindi di una coltivazione in tutto e per tutto genuina, lontana dalle logiche industriali ed è per questo che il prodotto che se ne ottiene ha un aspetto insolito ed un sapore unico. Il gusto non è meno caratteristico del colore. L'irrigazione con acqua salmastra, che esalta la salinità intrinseca del terreno sabbioso, infatti conferisce all'ortaggio una sapidità ed una freschezza davvero particolari. Quest'acqua viene prelevata da un pozzo in pietra dell'Ottocento, scavato a mano, che alla profondità di 12 metri è in comunicazione con le prime infiltrazioni di acque marine. I cicli di irrigazione seguono quelli delle maree. Quando la marea è bassa, si attinge acqua da appositi bacini di riserva interrati. Il raccolto, che inizia alla fine del mese di novembre, viene effettuato rigorosamente a mano con un forcone per smuovere la terra attorno alla pianta. Un tempo il sistema di irrigazione era azionato da un mulo che faceva girare un meccanismo a carrucole con il quale veniva pompata l'acqua. Oggi, naturalmente, il lavoro del mulo è stato sostituito da quello di un motore elettrico, ma per quanto riguarda le rimanenti fasi del processo produttivo, tutte le tecniche sono rimaste invariate nel corso del tempo. Ed essendo arrivata l'ora di pranzo, mi dirigo in una di queste aziende agricole per degustare qualche prodotto fatto con queste meraviglie del terreno, accompagnandole con i deliziosi taralli pugliesi. Bene, il sole è ancora alto e così decido di tornare a Polignano. Sì, per salire in una delle tante barche che organizzano i tour delle grotte. Veri e propri scrigni questi rocciosi, custoditi ai piedi dell'alta scogliera, che celano un mondo profumato di aneddoti, storie, passaggi segreti, colori e giochi di luce, sorprendenti ed andare così alla loro scoperta. Si parte da Lama Monachile, costeggiando l'alta scogliera con le casine del centro storico a picco sul mare che sfilano incastonate nella roccia, per incontrare la prima grotta con la sua bocca rocciosa spalancata, la grotta della cattedrale, così chiamata, mi spiega la guida, perché in passato preti e suore qui venivano a fare il bagno scendendo per una ripida scaletta. Le pareti sono appuntite e sporgenti con diverse sfumature di calcare stemperato dai tonfi delle onde del mare. A pochi metri si apre Grotta Palazzese, così chiamata perché un tempo faceva parte di beni del palazzo della famiglia Leto. È la grotta più ampia di tutte, che offre addirittura due ingressi e che al suo interno ospita un rinomato e suggestivo ristorante ricavato in un'ellisse scavata nella pietra. L'interno è semibuio, illuminato solo dalle luci del sovrastante locale. Le rocce massicce qui assumono colori più caldi, tendenti all'ocra e punteggiate di verde. Si racconta che per la sua incantevole bellezza i principi usavano portare qui le loro spose per la prima notte di nozze. La successiva grotta è dove la scogliera si fa molto chiara, quasi bianca, ma la vera sorpresa è all'interno. Infatti, navigando, si arriva ad una spiaggetta di sabbia e ciottoli adagiata ai piedi della rupe. L'atmosfera è quella romantica di Laguna Blu, anche se ben poco c'è di romantico nel racconto della guida. Infatti, negli anni 50, durante il contrabbando di sale, i trafficanti si nascondevano proprio qua dentro e, se inseguiti dalle forze dell'ordine, fuggivano attraverso un piccolo passaggio nascosto che porta all'incavo confinante, un pertugio che non si nota dall'esterno. Poco più avanti troviamo un'ampia cavità con la roccia ben illuminata e punteggiata da muschio verde, e in un angolo sono visibili alcuni gradini ricavati da tufo che conducono attraverso un piccolo tunnel al lungomare sovrastante. Continuando la navigazione mi colpiscono dei pilastri di roccia che sorreggono le volte di due concavità adiacenti e che introducono ad una zona protetta dove, se si è fortunati, si possono incontrare anche delfini e tartarughe di mare. Sulla sinistra si erge imponente e solitario lo scoglio dell'Eremita, un isolotto dalle pendici scoscese su cui impera una croce. È chiamato così perché per circa 30 anni avrebbe vissuto qui un religioso solitario, cibandosi del solo pesce che riusciva a pescare. L'ultima tappa è la Grotta Stampagnata, una cavità unica al mondo per le stalattiti di sale e non di calcare che ne costellano il soffitto. L'atmosfera qui è davvero surreale e magica, perché nella parete ci sono tante piccole fessure che lasciano filtrare i raggi del sole che si riflettono nell'acqua cristallina, rimbalzando sulle pareti rocciose e illuminandole, così svelandone tutte le sfumature di colore che vanno dal verde brillante al viola intenso. Sono stanca. La giornata è stata intensa e impegnativa, ma interessante, deliziosa. Ho visto posti incantevoli e ascoltato storie fantastiche, ma prima di lasciare questo delizioso posticino mi concedo un aperitivo nel più romantico dei tramonti che la sera mi regala, con un fresco e dissetante mojito che mi prepara l'esperto barman della Casa del Mojito, che a parere di molti qui è uno dei più buoni e più cool della Puglia. Alla prossima, arrivederci!
Su di un ponte, guardando l'acqua scura, con la dannata voglia di fare un tuffo giù. In un tratto qualcuno alle mie spalle, forse un angelo vestito da passante, mi porto via dicendomi così. Meraviglioso, ma come non ti accorgi di quanto il mondo sia meraviglioso, meraviglioso. Perfino il tuo dolore potrà guarire poi. Hanno inventato il mare, tu dici non niente, ti sembra niente il sole, la vita, l'amore, meraviglioso, il bene di una donna che ama solo te, meraviglioso, la luce di un mattino. L'abbraccio di un amico, il viso di un bambino, meraviglioso, meraviglioso. Sentivo ancora.